10:07, eccoci tornati in studio e andiamo dunque, come l'avevamo detto prima del giornale radio, a presentare questo progetto di enogastronomia italiana che si chiama Gnam Glam. Con noi in studio Ilaria Donatio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei fa proprio questo, giornalista, enogastronoma, ecco, tra i fondatori proprio di questo progetto. Ecco, ma che cosa vi siete messi in testa? Che volete fare?
Io mi aiuto citando, siccome non sono un enogastronomo. Mi hai promosso.
Una malattia così.
Esatto, detto così, sì. Carina la frase che il patron di Slow Food va ripetendo sempre: mangiando noi compiamo un atto agricolo, che sembrerebbe sminuire l'atto del mangiare, ma in realtà è invece nobilitarlo, no? Uh-huh. E il progetto riguarda appunto tutto il patrimonio di enogastronomia, ma diciamo così, non solo quello, no? È anche lo stesso patrimonio culturale del paese di cui parliamo e che cerchiamo di raccontare.
Oggi parlano tutti molto di food blogger anche, no?
Ecco, siamo tutti food blogger. Siamo diventati tutti cuochi, siamo diventati tutti food blogger.
Io stento a essere blogger, food proprio no, per esempio.
No. ma neanche noi. Proviamo intanto a studiare, a prepararci e nello stesso tempo a conoscere, no, questo patrimonio immenso e su cui l'Italia è realmente competitiva. Tra due giorni, domenica, si apre il Vinitaly, che è questa rassegna internazionale, no? Che si svolgerà a Verona dal 10 al 13. E tra l'altro, proprio l'altro giorno parlavo con Luca Sani, che è il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera, mi diceva che hanno appena approvato questo testo unico sul vino, no? Il primo codice della
vita. Proprio di questo abbiamo parlato poco fa.
E sai, Marco, cosa c'è scritto sul primo...
Ma tu hai ascoltato la parte iniziale della trasmissione.
Esatto, ma non è un caso. Non l'ho voluto rendere esplicito per farlo apparire del tutto casuale, un caso intelligente. Il primo articolo dice proprio che il vino italiano è un patrimonio culturale nazionale, il primo articolo di questo codice della vita e del vino. Quindi noi non possiamo non raccontare, parlando di formaggi, parlando di pomodori, parlando di tutto il ben di Dio che l'Italia e i distretti territoriali ci offrono, mentre li raccontiamo, noi stiamo raccontando proprio il paesaggio, la cultura, l'ambiente, la biodiversità italiana. Cioè non c'è l'uno senza l'altro. Quindi probabilmente, anzi, parlare di progetto enogastronomico forse un po' significherebbe sminuirlo. E parliamo del paese stesso e non un territorio generico, ma parliamo della qualità dei prodotti, la qualità di quello che...
Quindi questo è un po' il vostro lavoro?
Il nostro lavoro è sì, da un lato è raccontarlo sul magazine e dare voce ai piccoli e medi produttori che andiamo a visitare, quindi intervistarli, e molti di loro sono troppo piccoli magari, no, per superare il perimetro geografico in cui si muovono. Dall'altra andiamo anche, no, a proporre delle partnership, gli chiediamo di arrivare a Roma e di far degustare i loro prodotti, di farli conoscere di più. E mentre parliamo, diciamo, organizziamo un evento sul formaggio e sul formaggio siciliano.
Anche questo non è casuale, perché tra poco andremo a presentare proprio questa vostra iniziativa.
Domani lanciamo questo piccolo evento, piccolo perché lo abbiamo organizzato in Home Restaurant, che è questo filone, diciamo, del nostro progetto.
E quindi, ecco, dicevi sostanzialmente questo è un po' la vostra, possiamo dire, la vostra mission.
Però parliamo, ecco, sì, facciamo, raccontiamo il produttore di formaggi che sta sulle Madonie, parliamo delle Madonie, raccontiamo le Madonie, raccontiamo un pezzo del paesaggio siciliano che è cruciale, è bellissimo, e parliamo anche di cultura, raccontiamo anche la cultura di quel posto.
Questo è senz'altro, ecco, anche perché poi una di quelle cose che dicevamo prima con il vicepresidente della Commissione Agricoltura, che sì, il prodotto italiano poi deve anche avere, poi è vero che è giusto che ci sia una caratteristica autoctona proprio di territorio, ma che poi abbia anche la capacità di poter avere un profilo internazionale.
Assolutamente sì, e infatti ora, diciamo, secondo me è anche giusto questo sforzo che la politica sta facendo di rilanciare, no, questo famigerato Made in Italy. Rilanciarlo non significa parlarne fino allo sfinimento, Made in Italy, che può voler dire tutto e nulla. È un marchio, è cultura e significa anche investire delle risorse per diffonderlo realmente nei paesi che altrimenti, non avendolo, poi si generano il famoso fenomeno dell'Italian sounding, cioè di qualcosa che ci imita. Che non è, che non siamo noi, non è la nostra qualità, non siamo quello per cui dobbiamo essere famosi nel mondo.
Però ecco, i piccoli produttori locali incontrano delle difficoltà?
Tantissime. E la vera difficoltà è questo assoluto spezzettamento, no, del tessuto produttivo. Là dove siamo andati, il tentativo è stato anche quello, no, di cercare di mettere in rete una rete esplicita, non informale, perché spesso le reti informali tra i vari produttori esistono già, soprattutto al sud. Io sono salentina e spesso quando vado a trovare Gabriella Minonne, che è una piccola produttrice di conserve, diciamo, lei già ha tutta una rete informale di altri produttori a cui mi apre le porte letteralmente. La difficoltà e la scommessa sta nel fatto di consorziarli. Spesso questo, diciamo, questo è già, come dire, un percorso avviato, per fortuna, in molti territori, su molti territori è più che avviato, anzi. In molti altri, soprattutto giù, al sud Italia, c'è questo spezzettamento che indebolisce. Cioè il piccolo produttore chiaramente è più fragile se non è in una rete formale in cui che gli consenta anche, no, di avere un paracadute e nello stesso tempo di reperire delle risorse.
Scontiamo quindi qui una solita individualismo italiano?
Individualismo, non lo so, io credo che ci sia sempre, no, che il processo sia sempre circolare, cioè da un certo punto di vista molte volte, come dire, c'è un tessuto imprenditoriale molto debole. Chiaramente parlo soprattutto della mia terra. Si sta rafforzando sia perché a livello centrale si è capito che quella è la ricchezza su cui puntare. Cioè non è, allora ci sono due lampadine che si accendono all'estero quando si parla d'Italia. Una riguarda l'arte, moda, design, eccetera. L'altra è il food, non si può prescindere da questa cosa. L'altra è l'agroalimentare. L'agroalimentare che, ricordiamoci, nel 2015 noi abbiamo registrato un fatturato di 37 miliardi, cioè più 4 rispetto all'anno precedente. E il vino, tra l'altro, è il comparto che è il comparto, come dire, il più, è la punta di diamante dell'industria italiana. Ha superato il manufatturiero, ha superato i 5 miliardi di fatturato nel 2015. Quindi parliamo di, come dire, di vera ricchezza. Questa è la vera ricchezza su cui l'Italia deve essere competitiva, su cui deve puntare per emergere, no?
Continueremo a parlare tra qualche minuto con Ilaria Donati, appunto, di questo progetto, e anche poi parleremo nello specifico dell'evento che promuoveranno in questo fine settimana. Bisogna tenere d'occhio gnamglam.it per sapere cosa organizzate di volta in volta?
Sì, pagina Facebook gnamglam, siamo anche su Twitter, stiamo, diciamo così, cercando di saldare, diciamo, una serie di partnership. Cioè abbiamo un sacco di progetti in cantiere, siamo per esempio, te ne dico una tra tutti che mi sembra molto carina, interessante, e adesso stiamo organizzando una serie di percorsi con una scuola di inglese, e loro ci hanno proposto di organizzare tutta la parte, no, di enogastronomia, quindi selezione dei prodotti, contatto con i produttori, contatto diretto, per far conoscere ai giovani neolaureati americani e inglesi che vengono qui e che vogliono, insomma, passare il loro tempo libero nel fine settimana, magari in contesti, no, più tipici, più sì. caratteristici e anche assaggiare i nostri prodotti migliori, insomma. Questa è una cosa molto carina che sa anche il sapore, diciamo, di futuro, come dire.
Vabbè, qui poi la parola sapore ha un vero significato, sapore... mica per scherzo. È per questo motivo che introduciamo anche Giovanni Messina. Buongiorno.
Salve, buongiorno.
Ciao lui Giovanni.
Imprenditore di Palermo, proprietario di un caseificio che si chiama Buon Pietro ed è tra coloro, anzi è lui che sostanzialmente animerà l'evento che state organizzando per domani, ovvero formaggi per costituire un pasto intero. Ecco. Che cosa faceva prima di produrre formaggi, Messina?
Allora, in realtà io posso raccontare le mie vite, un po' come a stratificazioni. Sono un avvocato, nel 2007 mi affascino al mondo, subisco la fascinazione del mondo delle energie alternative e fondo due società che sono Solari e Solartech, che si occupano di energie alternative, impianti fotovoltaici, cogenerazione, mini eolico, un sistema, ho sempre pensato a un sistema di produzione energetica compatibile con l'ambiente, quindi non impianti fotovoltaici in campo, sulla terra, perché la terra deve essere utilizzata per la coltivazione, mini eolico coassiale, basso impatto ambientale e soprattutto prodotti progettati per il fabbisogno energetico delle aziende.
Una cosa particolare, una cosa complessa, dicono. Come ci è arrivato poi ai formaggi?
Arrivo ai formaggi quando una volta avevo degli ospiti a casa mia in campagna, in Sicilia, e cercando i migliori formaggi mi sono reso conto che il pecorino siciliano, quindi il formaggio 100% latte di pecora, è pressoché scomparso, non esiste più. E allora, tranne in piccole realtà molto remote, molto all'interno della Sicilia.
Sì.
E allora ho cominciato a studiare, così come avevo fatto qualche anno prima con le energie alternative, ho cominciato a studiare tantissimo, ma veramente tantissimo, tutto il mondo lattiero caseario. E sono arrivato ad acquisire delle notizie veramente.
Quindi qui stiamo parlando di una terra particolare, stiamo parlando delle Madonie.
E noi parliamo della una terra, un areale molto particolare, basti un solo dato, che le Madonie hanno in sé l'80% della biodiversità di tutta la Sicilia. E la Sicilia, lo ricordo a me stesso, ha da sola il 20% di tutta la biodiversità d'Europa.
Non lo ricorda solo a se stesso, ricorda anche a noi ci fa, è importante questo. E quindi praticamente ci racconti poi, arrivando proprio al tratto finale di strada, ecco, per intenderci, come nasce poi l'idea di creare un caseificio con queste caratteristiche?
Allora, intanto perseguendo la qualità innalzato al rango di eccellenza, almeno stiamo già quasi arrivando. Tanto studio, il mio casaro, che intanto premetto che è un'azienda che già esisteva, poi è rimasta chiusa per un paio di anni per problemi finanziari, io ho rilevato tutta l'azienda, compresi i dipendenti. Dipendenti, in particolare ricordo il casaro e il è da tre generazioni che sono casari, nel senso che lavorano in latte da tre generazioni,
sì.
E quando io ho invitato il signor Biagio ad andare a fare un corso di specializzazione all'Accademia del Formaggio di Moretta, ricordiamo che in Italia abbiamo delle bellissime accademie del formaggio, l'Italia è la patria del formaggio, ne abbiamo 403 tipi, un mare magnum, una cosa immensa, un patrimonio immenso. Il Biagio, il mio casaro, si è molto offeso, perché lui, proveniente da tre generazioni di casari, ha trovato altamente offensivo che io lo mandassi a scuola, poi in Piemonte, a studiare. Ma cosa potevano insegnargli questi piemontesi a lui che da tre generazioni lavorava al formaggio?
Attenzione però, perché Piemonte è terra di grandi formaggi anche quella, quindi insomma... Comunque, è una storia bella, molto interessante. Tra l'altro Ilaria mi stava dicendo che lei fa pure i capperi, no? Lei produce anche i capperi di Linosa.
Sì. Il
Vedo il miele delle api nere. Cos'è il miele delle api nere?
Allora, il mio ingresso nel mondo dell'agroalimentare è stato costellato da intuizioni quasi illuminanti, bellissime. La prima è stata l'aver scoperto per caso il cappero di Linosa. Linosa è un piccolo scoglio sul Mediterraneo che soffre un po' l'ombra di Lampedusa, perché Lampedusa è sempre sui giornali, all'aeroporto, è un contesto turistico molto più ampio. Linosa è una isoletta vicino a Lampedusa, assolutamente diversa, nera, vulcanica.
Un po' impervia.
Impervia tantissimo, dove cresce un cappero piccolo, sapido, duro, ma buonissimo, bruttarello devo dire, brutto perché non è bello come il cappero delle isole Eolie di Pantelleria, ma di eccellenti qualità olfattive e gustative. Ho voluto provarlo, il prodotto è pressoché inesistente a livello nei mercati, non lo conosce quasi nessuno, tranne i turisti che da tutta Europa vanno a fare le vacanze a Linosa. Io ho cominciato a mettere d'accordo tutti i produttori, cominciargli a spiegare i rudimenti anche legislativi per produrre un alimento, perché non basta solo raccoglierlo, metterlo sotto sale, e conservando la loro tradizione centenaria, che è quella della salamoia a basso contenuto di sale, con il sale del mare di Linosa, abbiamo cominciato a produrre e distribuire questo prodotto che ci sta dando un ritorno commerciale.
Queste sono cose. Questo, ecco, quello che ha raccontato Ilaria Donatio. Questo è un esempio davvero concreto, virtuoso, no? Di un'attività che può essere sviluppata anche con varie.
Un'altra chiave di lettura,
mantenendo assolutamente la qualità,
la sostenibilità. Anche,
sostenibilità,
no?
E qualità.
Sostenibilità e qualità.
Questo, il perseguire questo nuovo filone, ha creato sull'isola di Linosa 12 nuovi posti di lavoro, che è come dire a Roma 20.000 posti di lavoro.
Nel rapporto, infatti. Lui domani si cimenterà in un evento, appunto, che dicevamo, di Home Restaurant, in una, Ilaria, in una cena tutta a base di formaggio, dall'inizio alla fine.
È una degustazione, si apre una degustazione con quattro formaggi di Giovanni, quindi del caseificio Bonpietro, e il nostro chef preparerà dall'antipasto al dolce dei piatti che, proporranno agli ospiti, quanti si sono iscritti. Devo dire, è stato un pienone, abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni 2 giorni prima del previsto, e tutto un percorso di degustazione di questi formaggi.
Tra l'altro c'è anche un progetto di legge, stato presentato proprio ieri, dal Movimento 5 Stelle, proprio sull'home restaurant, che è un fenomeno che sta crescendo, ma
che l'Italia chiaramente tardivamente ha recepito dai paesi anglosassoni, lì è molto sviluppato, ma da una decina d'anni, da tanti anni, e chiaramente qui ogni volta che ci sono delle pulsioni di liberalizzazione dei settori, poi si smuovono troppe l'acqua, sono degli interessi
sono
forti.
Le idee che in qualche modo vengono
assolutamente, e chiaramente quelle hanno bisogno di tempo per attecchire e perché l'innovazione normativa gli vada dietro, e purtroppo occorre un po' di pazienza, occorre che il legislatore poi si renda conto che le cose non vanno, diciamo che l'opacità di questi fenomeni non aiuta al loro sviluppo, e invece bisogna puntare a regolamentare dei settori nuovi e delle strade nuove, scommetterci su.
Certo, Messina, lei che cosa si aspetta dal mercato romano?
Il mercato romano mi aspetto che stia attento ai prodotti, non solo dal punto di vista gustativo, olfattivo, della bontà dei prodotti, ma che stia attento anche a quello che c'è dietro l'azienda. Io volevo fare una piccola parentesi, una piccola digressione sulla sostenibilità del caseificio.
Sia breve però, perché abbiamo finito il tempo.
Ho introdotto il benessere animale per primo in Sicilia. Addirittura mi chiamano sulle Madonie l'avvocato delle pecore, perché facendo stare bene gli animali ho un prodotto buonissimo, un latte eccellente, questo si riversa su un formaggio che ha delle eccellenti qualità. Mi aspetto che non sia solo io a dirlo, ma a tutto il mercato romano.
Noi gli facciamo i nostri migliori auguri a Giovanni Messina, e gli auguriamo anche a Roma e anche in altri luoghi d'Italia tutte le fortune possibili. Grazie ancora.
Bene, grazie a voi.
Ilaria Donatio, voi badate anche alla, insomma, alla confezione, insomma, no?
Anche questo non è l'aspetto all'aspetto glamour. L'aspetto estetico, glamour è uscito, no? Poco, però c'è fin nel nome.
Perché vedevo che vi siete occupati, sai, ad esempio anche di, per esempio, le posate, no? Di una cura,
sì,
particolare.
Sì, quello, diciamo, sì, era un pezzo particolare di un evento, perché chiaramente non ci occupiamo soltanto di cose da mangiare, ma anche di come vengono presentate. Cioè la forma ha la sua importanza e secondo noi il fascino del cibo, no? Il fatto, quando il cibo, un piatto glamour, lo diciamo così con una formula inglese, significa che ha fascino, ma ha un fascino già di suo, nel senso che un formaggio buono, una fetta di caciotta buona è affascinante di per sé, devi fare poco, devi intervenire molto poco, no? Sulla bontà e sulla qualità di un prodotto.
Però, posate d'argento,
però la
sono
bellezza
più raffinato, eh?
Esatto, la bellezza anche di una presentazione, diciamo, elegante, secondo noi ha la sua, diciamo, ha il suo perché, e aiuta anche a prendersi cura delle cose che prepariamo per gli altri. E secondo noi chi lo ha apprezzato finora ha sottolineato sempre questo aspetto, no? Di sobrietà, ma anche di bellezza dei piatti, che, come dire, corrisponde alla bontà. Bellezza e bontà spesso sono due facce della stessa medaglia.
Bene, allora abbiamo presentato questo progetto Gnam Glam, abbiamo dato
mille.
Anche varie coordinate, insomma, siccome vi si cerca, come vi si trova, e a questo punto non resta altro che dirvi buona fortuna.
Grazie, in bocca al lupo soprattutto.
Bocca al lupo.